ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, la Juve in gol su Radio Bianconera, 60 minuti con voi per parlare dei nostri ragazzi, soprattutto di quello che potrà accadere domenica sera nel Derby d'Italia, la luce nei loro occhi, Danilo, due punti, aperte virgolette, Fagioli e Miretti hanno la testa da Juve. Ripartiamo da qua, da un Chiesa ritrovato, da Bremer, Vlahovic, Di Maria, pronti, sarebbero pronti tutti per questa partita, la vogliono giocare tutti, questa partita la vogliono dirigere tutti, ma sarà soltanto Doveri ad arbitrare questa partita, la vorrebbero commentare tutti, ma saranno assolutamente in pochi, vorrebbero fare dietrologia tutti, ma la fa soltanto un giornale. Capolavoro. Ragazzi e ragazze, capolavoro. Vi avevamo anticipato ieri che, incredibilmente, la Procura di Napoli era giunta, no, a delle richieste di condanne per De Laurentiis, Gagliani, per Cassi, per una vecchia vicenda di false fatturazioni. Parliamo di anni fa, in particolar modo del giocatore Calaiò, ricorderete, tra gli altri. Ebbene, ebbene, ci eravamo chiesti, ma insomma, come mai non c'è niente in prima pagina? Perché voglio dire, quando Andrea Agnelli ha avuto una richiesta di, no, arresti domiciliari per non inquinare le prove, il GIP l'ha rimandata subito al mittente, ma in prima pagina è diventato praticamente un delinquente, no? E tale rimarrà, anche se ovviamente finirà tutto in una bolla di sapone. Qui, quando ci sono coinvolti in inchieste, in indagini, in richieste di condanna altri dirigenti, oltre a non vedere niente nelle prime pagine oggi, il capolavoro, ve lo leggo il capolavoro. Il capolavoro è, non è che proprio la notizia si può non dare, no? Evidentemente. Allora il capolavoro diventa nel titoletto, nelle pagine interne. In tribunale a Napoli per false fatturazioni, titolo grosso, i PM chiedono condanne per Moggi e tre dirigenti. Per Moggi e tre dirigenti. No, intanto è Alessandro Erone Luciano, no? Però il titolo così c'è. Ma come per Moggi e tre dirigenti, senza neanche nominarli nel titolo? Poi nel dettaglietto, sotto, 2 anni e 8 mesi per l'agente Alessandro. Partiamo da lì. 1 anno e poco più per De Laurenti, Sgagliani e Percassi. Ma De Laurenti, Gagliani e Percassi non mi vanno in prima pagina e il titolo diventa Moggi e altri dirigenti. Moggi e altri dirigenti, ragazzi, è fantastico. Penso che stiamo veramente raggiungendo delle vette insormontabili dal punto di vista della nostra nazione e dell'informazione che va a parlare di calcio. Ma noi adesso parliamo di calcio giocato, perché di calcio giocato ne dobbiamo parlare dopo che, insomma, ci siamo lustrati gli occhi, soprattutto con le prestazioni dei ragazzi. E qua bisogna andare a capire, perché attenzione, voi siete così certi che il Derby d'Italia non vedrà Fagioli, Miretti, tutti e due, o almeno uno dei due protagonisti fin dall'inizio? Io sono quasi convinto che Allegri riproporrà i ragazzi, o almeno uno dei due ragazzi, ma sono quasi convinto tutti e due all'inizio del Derby d'Italia, indipendentemente dai recuperi dei big, perché in questo istante le parole di Danilo sono scolpite come la pietra. La freschezza, la vivacità di questi ragazzi ha portato beneficio alla squadra e anche ai senatori. E si è visto, io oggi mi sono rivisto con calma la partita, devo dirvi che, ma non è tanto la questione delle giocate, per esempio di Fagioli, ma è la questione, perché poi mi sono focalizzato su di lui e dopo capirete perché tra poco arrivo un super ospite, ma non è tanto la questione delle giocate, dello scoretto a Messi alla fine, di un lancio di 30 metri, di un'apertura da destra a sinistra, ma è l'atteggiamento dal primo all'ultimo minuto, propositivo, sempre nella zona giusta del campo, pressing avanzato, cercare il recupero del pallone, sempre con la faccia di uno che è dentro alla partita. Noi abbiamo bisogno assolutamente di queste cose qua, visto che siamo in un momento di recupero, no? Dobbiamo recuperare dei punti in campionato, dobbiamo recuperare la nostra credibilità come squadra, e a tal proposito, la Europa League si deve giocare, ammesso e non concesso che passeremo il turno preliminare, quindi lo spareggio per accedere, poi dopo direttamente nei sedicesimi di questa manifestazione che si giocano il 16 e il 23 di febbraio, noi dobbiamo recuperare credibilità anche europea, e per farlo dobbiamo ricominciare in questo momento dall'Europa League, perché purtroppo uscendo al girone di Champions in questi ultimi anni della nostra recente storia vincitrice siamo scesi assolutamente di livello. È inutile che pensiamo di essere la Juve di prima. Possiamo tornare a essere la Juve di prima, sicuramente con i recuperi di tutti i giocatori ci possiamo avvicinare a un'idea di Juve di prima, e però in questo momento bisogna ripartire da lì, e quindi bisogna ricominciare dalla gavetta dell'Europa, che è l'Europa League, la Conference, evidentemente non la considero nemmeno. Quali possono essere i nostri avversari dello spareggio di Europa League? Attenzione, un sacco di francesi, tanto per iniziare: il Monaco, il Nantes e il Rennes. Poi c'è l'Union Berlino e soprattutto i danesi del Midtjylland, anche se poi vai a vedere cosa fanno queste squadre nei gironi, magari battono delle squadre che vanno per la maggiore a volte sui giornali, ma soprattutto i due pericoli pubblici in circolazione nell'urna di lunedì a pranzo a Nyon saranno gli olandesi della PSV Eindhoven e soprattutto, attenzione, attenzione, il Manchester United di Cristiano Ronaldo. Ma voi ve lo immaginate uno scontro per accedere dentro l'Europa League di spareggio, andata e ritorno, e tanto Juventus-Manchester, che è una partita storica e meravigliosa, ma poi Cristiano Ronaldo, dai, che ritorna allo stadio, ma c'è curiosità, c'è attesa, ci sarebbe subito il sold out, vedi che poi diventa uno spareggio di Europa League che ti potrebbe far venire uno scontro di finale di Champions League tra Juventus e Manchester United, tra Cristiano Ronaldo che tornerebbe con la sua camisetta numero 7 e dall'altra parte, boom, un Federico Chiesa che quest'anno ha sulle spalle la maglia numero 7. Insomma, sarebbe veramente una partita dalle grandi emozioni e soprattutto dagli innumerevoli spunti. Fatemi sapere anche tramite messaggi e vocali, e saluto Pippo, Filippo in regia, cosa ne pensate, chi vorreste prendere, chi non vorreste prendere, soprattutto le vostre sensazioni sul derby d'Italia, come lo guarderete, dove lo guarderete, con chi lo guarderete, cosa penserete. Ciao grande anche a te Angelino, subito andiamo a sentire la vostra parola per scritto. Perché non diciamo anche il nome di chi firma i trafiletti? Conferma se mai ce ne fosse bisogno della slealtà e eufemismo di parte del giornalismo, problema annoso. No, ma questa è veramente una roba, cioè non è questione di chi firma il trafiletto, che possiamo anche andarlo a vedere, ma il problema è il titolo. Allora, il problema è il titolo, perché purtroppo, cari ragazzi, di gente che legge i giornali o che legge un articolo ce n'è sempre di meno, pari allo zero, quindi sono i titoli che fanno circolare la notizia. Quindi dal titolo tu me la puoi trasformare in una cosa completamente diversa. Cioè, mi sembra evidente che se invece che titolare De Laurenti sei Gagliani chiesto un anno di condanna, mi titoli Moggi e altri tre dirigenti, insomma, cioè, più evidente di così mi sembra che non ci sia nulla. E quindi vabbè, io non rimango né sorpreso né basito, perché me l'aspettavo assolutamente, però ogni volta c'è veramente una sorpresa dietro l'angolo. Formazione della Juventus per il derby d'Italia, che diventa particolare perché insomma iniziamo a recuperare veramente tanti giocatori. Io ripeto, partirei con i ragazzi comunque. Se Vlahovic è a disposizione, io metterei Vlahovic centravanti, Milik in panchina a riposare, che può entrare magari a partita in corso, e Miretti lo rimetterei sotto punta, perché questo ruolo in cui lo abbiamo visto nelle ultime partite mi sembra assolutamente interessante, e probabilmente lo sgrava anche un po' da compiti più difensivi sulla linea di metà campo, perché ci sono anche quelli lì, e lo lascia un po' più libero di andare alla conclusione, dove lui assolutamente deve migliorare, perché anche contro il Paris Saint-Germain ha avuto tre possibilità ottime, non è riuscito ad andare in gol, qualche volta di poco, qualche volta ha recuperato il Marquinhos di turno, comunque lui è molto vicino. Mentre Fagioli, qui bisogna andare a capire assolutamente se il suo ruolo futuro è quello del regista, come l'abbiamo visto giocare a Lecce, o è quello dell'interno, come l'abbiamo visto fare con il Paris Saint-Germain, anche se poi con Locatelli spesso e volentieri si andava a scambiare di posto e quindi avevamo praticamente in campo un doppio regista. Pippo mi avvisa appena c'è l'ospite a disposizione. Ecco qua, arriva la notizia. Può dopo le 18, dopo le 12.30, perfetto, allora apriamo il secondo blocco con lui. Allora, adesso parliamo tra di noi. Massimiliano di Roma, anzi da Roma, dice: sono della forte convinzione che domani è Massimiliano, perché domani è sabato e noi giochiamo domenica, non te lo volevo dire. Comunque tu sei convinto che battiamo quella squadra che non vuoi nominare. Domani dobbiamo mettercela tutta. Domani ci impegniamo in conferenza stampa. E poi sta scherzando, Massimiliano, è un lapsus freudiano. E poi dopo naturalmente ci andiamo a scontrare sul campo. Allora, è innegabile che sia noi che loro arriviamo a questo derby d'Italia con una posizione e un punteggio in classifica che nessuno in estate si sarebbe aspettato. Questo lo possiamo dire, perché loro che adesso passano per tornati quelli di prima hanno due punti più di noi, due punti più di noi. E non voglio entrare nei dettagli delle partite per capire se i due punti più di noi potevano essere il contrario, come sicuramente minimo ci saremmo meritati da quello che non dipende da noi ed è capitato in alcune partite. Ma detto questo, la realtà dice che in questo momento noi siamo sotto di due punti. Quindi, punto numero uno è sempre il derby d'Italia, quindi non ha bisogno di altre motivazioni. Anche perché nel caso che noi avessimo delle motivazioni che vanno a scemare, ce lo ricordano i giornali della concorrenza, perché li dobbiamo battere. Quindi questo è il punto numero uno, è la base della partita. Punto numero due, c'è questa possibilità, cioè vincendo questa partita la Juve può scavalcarli in classifica, metterceli dietro e poi insomma voglio vedere come viene descritto il campionato delle due squadre. Perché se noi siamo in situazione fallimentare, con tutte le critiche che riceviamo, anche giustamente ovviamente, quando non facciamo il nostro dovere, poi siamo un punto davanti a loro, che sono quelli accreditati, no, nelle ultime tre estati dopo il calciomercato come squadra più forte, squadra che deve vincere il campionato, eccetera, se poi si trovano un punto dietro di noi, sarei curioso di vedere le analisi come vengono affrontate. Ma punto numero tre, che secondo me resta comunque il più importante di questa partita di domenica sera, è la, come dicevo prima, oltre a livello europeo anche a livello italiano, la nostra credibilità. Cioè noi, da quando è tornato Allegri, di scontri con queste squadre ne abbiamo vinti 0-0-0 e questo non va assolutamente bene. Noi per tornare a essere credibili non solo con noi, tra di noi e con i nostri tifosi, ma soprattutto con la concorrenza, cioè noi dobbiamo tornare a spaventarli, non con tutto il rispetto allo Spezia di turno che pensa di venire allo stadio a giocarsela per vincere perché la Juventus è in crisi. No, noi dobbiamo tornare a essere la Juventus che quando lo Spezia, a partire dalla sua conferenza stampa dell'allenatore fino alla partita giocata allo Stadium, dia dei segnali dove praticamente sanno di essere delle vittime sacrificali e pensano già alla partita dopo, che per loro diventa più importante. Questo noi non lo abbiamo più ora e dobbiamo tornare a conquistarcelo. E per farlo dobbiamo passare attraverso vittorie credibili. E le vittorie credibili le ottieni solo con le squadre che competono con te. In questo momento non è il Napoli, ma loro sì, perché sono soltanto due punti più avanti di noi. Allora, Paolo da Pavia dice, purtroppo il giornalismo sportivo non è quello messo peggio, visto quello che propongono le testate sui problemi di questi ultimi tempi. Ormai mi fido solo di Radio Bianconera anche sulla politica mondiale. E allora facciamo così, sentiamo anche la vostra voce. Pippo, iniziamo con un audio vocale da casa.
Ciao Claudio, Paolo da Barcellona. Allora, io sono d'accordo con te, Vlahovic, vabbè, io lo farei giocare sempre perché insomma penso che sia veramente l'unico, non l'unico, ma insomma il centravanti vero, che è il top player che la Juve ha comprato, insomma lo farei giocare sempre. Però penso anche che per il tipo di difensori che all'Inter sono dei giganti potrebbe servire anche Milik, perché Skriniar le prende tutte le palle alte, quindi Milik di testa, siccome è bravo, lo farei giocare, insomma. E comunque penso che c'hai ragione, anche farei giocare anche i nostri ragazzi. Che ne pensi? Grazie, ciao.
No, è vero, corretta la tua considerazione, però in questo momento, ricordiamoci che tra l'altro noi abbiamo tre attaccanti veri di ruolo, no? Vlahovic, Milik e Ken come centravanti classici, diciamo così. Ken è box per infortunio, quindi rimane Milik e Vlahovic, ammesso che, come mi dicono, recupererà per il derby d'Italia. Poi siamo sempre pronti purtroppo a avere, no, la notizia magari domani dell'ultimo, cioè, guardate cosa è successo con Chiesa, quello che è successo con Chiesa è clamoroso. Cioè, si è passati da 3 ore prima alla conferenza, no, e ci ha messo 4 giorni a recuperare da una partita amichevole, al giorno dopo ha fatto bene l'ultimo allenamento e quindi è entrato e si è fatto 20 minuti col Paris Saint-Germain. Quindi non do per scontato più nulla, però in questo momento Bremer, Di Maria e Vlahovic me li danno come recuperabili per il derby d'Italia. Quindi ci sono Vlahovic e Milik. Siccome avendoli tutti e due è estremamente fondamentale tenerne uno fresco in panchina in una partita così per usare al meglio le sostituzioni e soprattutto in una partita che non sarà come col Paris Saint-Germain, che naturalmente di classe è 2 gradini sopra i nostri prossimi avversari, ma fisicamente è una squadra che ti fa giocare, non pressa, non va a sbatterti addosso. Loro invece, quelli che ci troviamo di fronte domenica sera, giocano molto di fisico, giocano molto di contrasto, fanno tanti falli, sono tra l'altro anche parecchio impuniti sui falli e quindi glieli fanno fare. E allora c'è bisogno anche, oltre che la fisicità, c'è bisogno anche di un centrocampo un po' più folto. Ecco perché io farei i tre difensori centrali, i due esterni, i tre centrocampisti e Vlahovic centravanti con Miretti a supporto, quindi un centrocampista aggiunto che però è a supporto della punta, che in questo caso sarebbe Vlahovic in partenza. Questo se sono tutti questi giocatori che abbiamo elencato ovviamente a disposizione, perché altrimenti poi cambiano i giudizi, cambiano le strategie, cambia la tattica, cambia sicuramente la partita. Ma quello che a me ha entusiasmato di più, ecco, premessa, attenzione, perché non l'ho fatto, dovevo farla all'inizio, la faccio adesso. Ho visto parecchi commenti in questi giorni in cui praticamente si è cambiato un po' quello che era il senso delle dichiarazioni dopo la sconfitta tra Juventus e Paris Saint-Germain. Allora, è chiaro ed è normale, soprattutto per me che sono uno che guarda sempre il risultato, che io non sono per niente contento di aver perso col Paris Saint-Germain. È ovvio. Cioè, questa è una cosa che non è neanche da dire, è ovvio. Quindi non è, ah, che bello abbiamo perso col Paris Saint-Germain. È la Juve di prima, se nel girone, anche la Juve di prima col Paris Saint-Germain di turno può perdere, attenzione, perché sarebbe uno scontro diretto tra favorite, quindi si può vincere, si può perdere, quindi potevi farlo anche prima. Ma soprattutto in questo momento, la partita dell'altra sera, dove noi dalla Champions eravamo già fuori, quindi l'incazzatura l'avevamo già fatta, l'avevamo già sviluppata e avevamo già fatto il processo, si era parlato di fallimento europeo, eccetera. In quella partita lì, con 12 giocatori assenti, più Danilo squalificato 13, contro il Paris Saint-Germain con i ragazzi in campo e senza cambi perché ti giravi, avevi i ragazzini. Io volevo la prestazione e delle certezze e delle basi su cui ricostruire la Juve, indipendentemente dal risultato. Quindi, aperta e chiusa parentesi, resto arrabbiato io per aver perso, però l'altra sera porta soltanto dei bei messaggi al di là della sconfitta, perché porta la conferma dei ragazzi, perché porta la squadra che alla fine si è presa l'applauso, no, del pubblico pagante profumatamente allo stadio, quindi lo ha anche un po' riconquistato. L'ha riconquistato perdendo? No, l'ha riconquistato perché si è vista la voglia di giocare durante la partita. La maglietta sudata, come si dice in questi casi, e come vogliono i tifosi che vanno allo stadium. E in più si è vista finalmente, secondo me, pur nella sconfitta, una squadra. Una squadra, perché la squadra ha reagito al primo gol, che poteva essere un macigno, ha pareggiato la partita, ha avuto l'occasione per vincerla, ha reagito al secondo gol, siamo andati in gol con Locatelli annullato, c'è stata l'occasione di Chiesa con Ramos che era un calcio di rigore che ci dava la possibilità di andare sul 2-2, ci sono state altre 3 azioni tambureggianti dentro l'area di rigore, ma soprattutto quello che a me è piaciuto di più, che i giocatori in campo si sono aiutati alla grandissima, alla super grandissima. C'è un'azione riguardando la partita, fotografia di questo, dove Bonucci è in zona offensiva perché è andato ad una conclusione. Il Paris riparte in contrattacco, dall'altra parte manca Bonucci, c'è il classico lancio profondo per Mbappé e chi c'è lì che va a chiudere? Rabiot. Cioè Rabiot va a fare il difensore al posto di Bonucci, che non è una cosa scontata e che nelle partite in cui noi abbiamo perso e abbiamo perso male facendo figurance come a Monza, queste cose qua non si vedevano per niente in campo. Quindi meccanismi ritrovati, una certa orchestra dentro il campo, sicuramente una squadra nuovamente organizzata, ma perché? Perché alla base è tornata finalmente la voglia di giocare la partita, la voglia di sudare, la voglia di correre, la voglia di sacrificarsi per un tuo compagno. Senza questi ingredienti noi non possiamo più tornare alla Juve e non possiamo andare assolutamente da nessuna parte. Sentiamo cosa ne pensate voi da casa, io andrei subito con un vocale, Filippo.
Claudio al momento non ne
abbiamo. Non arriva, c'è però il messaggio scritto. Attenzione, domanda di Cristian da Moncaglieri che dice sai niente di queste voci di cessione e della ricerca di un compratore? L'inerzia di proprietà e vertici societari in questi ultimi anni danno da pensare. Cioè, Cristian, abbi pietà di me però, veramente. Cioè, in questo momento, dopo la partita col Paris, e in vista della partita di domenica sera, noi analizziamo delle voci di cessione della Juve. Dai, cioè, veramente, cioè, ti sembra che in questo momento si parli di questa cosa qua? Non mi sembra. E guarda che non se ne parlerà neanche dopo, perché la famiglia Agnelli non ha nessuna intenzione di vendere la Juve, ma né ora né mai. Finché loro sono vivi, noi abbiamo almeno questa garanzia. Poi, vedo che da casa siete scatenati su Miretti e Fagioli, perché li volete sempre in campo, non garantisco, però i segnali che arrivano anche tramite messaggio di vari entourage mi fanno pensare che, ripeto, nel derby d'Italia ci sarà continuità data a questi ragazzi, anche perché se la sono conquistata loro, perché la chance delle ultime due soprattutto di titolarità in Lecce-Juventus e Juventus-Paris Saint-Germain, dove sia Miretti che Fagioli se la sono straguadagnata sul campo, è merito loro. E quindi, come sempre diciamo, va bene dare lo spazio ai giovani, ma poi loro se lo devono conquistare. Se loro ti danno la garanzia, non ti preoccupare che l'allenatore di turno, chiunque sia, se sono bravi, li fa giocare. Poi, occhio, non è che ritornano i vecchi e i giovani sono bravi e i vecchi non servono più, li buttiamo in un cestino, Cioè, Paredes l'hai comprato, no? Per un certo ruolo, non è che ritorna a disposizione e non gioca più. È però chiaro che adesso il panorama di, diciamo, di competitività interna è cambiato e quindi sia Fagioli che Miretti, per restare a questi due, poi ci sono gli altri, ma loro due sono quelli più in evidenza, adesso fanno parte della rosa di prima squadra, ma non solo fanno parte della rosa della prima squadra, in questo momento sono nelle rotazioni al pari degli altri titolari, quindi a seconda delle condizioni fisiche, a seconda della partita, a seconda del momento, a seconda dell'idea di come si prepara una certa partita, l'allenatore con Fagioli e con Miretti ha lo stesso tipo di atteggiamento e di approccio che può avere con Paredes, piuttosto che Rabiot, piuttosto che Locatelli, McKennie quando tornerà e compagnia cantante a finire fino a Cuadrado. Allora facciamo così, Filippo, ci fermiamo, break per noi, al rientro la Juve in gol, nella seconda mezz'ora abbiamo due ospiti, il primo da non perdere.
La Juve in gol.
Eccoci qua, seconda parte della Juve in gol con un ospite prezioso, molto prezioso, che sta per arrivare ai nostri microfoni, mentre intanto voi vi scatenate sulla possibile formazione di domenica sera. Ciao, sono Luca B da Roma. Claudio, la coppia Bonucci-Bremer non è affatto buona, tu che ne pensi? No, beh, direi che Leonardo visto con il Paris Saint-Germain mi sembra in crescita come tutta la squadra, ma vedremo, queste sono questioni naturalmente che vedrà l'allenatore, che domani parlerà in conferenza stampa. Noi accogliamo con grande piacere alla Juve in Gol uno degli agenti più importanti in circolazione, che casualmente conosce molto da vicino proprio Nicolò Fagioli. Andrea D'Amico, ciao Andrea, grazie e benvenuto.
Ciao, buongiorno.
Senti Andrea, io mi sono rivisto la partita con calma questa mattina, perché in genere la riguardo e focalizzo su un giocatore, quindi ovviamente questa volta l'ho fatta riguardando proprio la prestazione completa di Fagioli. La cosa che mi ha colpito, al di là delle statistiche, 97% passaggi riusciti, 100% di lanci lunghi, 6 duelli vinti, pallone intercettato, 3 passaggi chiave, lo scavetto a Messi, insomma possiamo metterci tutto, ma a me la cosa che ha colpito di più di Fagioli è che giocava sempre a testa alta, guardando palla, compagno e posizione da prendere, cioè era sempre al posto giusto.
Ma questa è una delle sue qualità, che sono da 3 anni fa da Allegri, quando così con sorpresa di tutti lo gioca questo ragazzo. È chiaro che poi sai, un ragazzo che ha delle qualità deve crescere, quindi il talento non si cambia, però bisogna lavorarci su, bisogna, come ha fatto il settore giovanile della Juve e come sta facendo adesso tuttora, quindi per me non è una sorpresa, il talento c'è, la classe è quella, sono cose che non puoi imparare, o ce le hai o non ce le hai, quello che tu puoi imparare tutto il resto è comunque l'applicazione per la performance fisica, l'applicazione tattica, tutto il resto, però Nicolò diciamo che ha delle qualità che solo i grandi giovani giocatori hanno.
Senti Andrea, noi ci stiamo cervellando ovviamente, perché poi sai c'è grande voglia di giovani, poi magari i giovani non vengono utilizzati, poi appena il giovane ha, come in questo caso Nicolò, un paio di belle partite da titolare, campionato e soprattutto Champions contro il Paris Saint Germain, ne parlano tutti sono allenatori e se ne intendono tutti. Io non ho ancora capito sinceramente, ma Nicolò, o meglio lui, non quello che vuole l'allenatore o quello che secondo te è meglio per lui, ma lui vuol fare il regista o la mezzala?
No, guarda, praticamente lui gioca nella posizione di cui ha bisogno la squadra e l'allenatore. È chiaro che quando uno ha classe può giocare dalle linee, può giocare in una posizione, può giocarne un'altra, e quindi io non sono così, come posso dirti, integralista da dire uno può giocare solo lì oppure solo là. Abbiamo visto a Lecce ha fatto un gol, diciamo così, trovandosi in area offensiva. Secondo me questi sono dei concetti che magari servono più per stabilire un po' la tattica di una partita, ma poi chi ha grande talento, compatibilmente con gli spostamenti della squadra e tutto, si posiziona dove crede. Però per me sono in questo momento è l'ultimo dei problemi parlare della tattica riguardo il ruolo di Nicolò. L'importante è che lui possa sfruttare ogni occasione che ha, sia cominciando dall'inizio con avversari così importanti come il Paris Saint Germain, con tutti quei campioni, sia sfruttando come è successo a Lecce, e dopo tutte le altre considerazioni sono fuffa per me, cioè parlandone fuori all'interno dello spogliatoio l'allenatore ha delle disposizioni tattiche e i giocatori le devono rispettare, però per me l'importante è che giochi come vuole l'allenatore, che è comunque il capo sportivo di squadra.
Senti, a tale proposito, si è parlato tanto quest'estate, lui tra l'altro ha rinnovato fino a 2026 proprio ad agosto il suo contratto, no? Però si è molto discusso, mi ricordo, ma sarebbe meglio che tornasse a Cremona a fare un anno in Serie A da titolare, sarebbe meglio invece che rimanesse qua e avere più spazio. Cioè, com'è andata quest'estate poi questo tipo di discussione? È stato lui la sua volontà quella di rimanere a tutti i costi?
È stata una volontà reciproca, per cui non c'è stata nessuna discussione, abbiamo deciso d'accordo con la Juventus di prolungare il rapporto, e i giovani sanno che quando sono all'interno di un organico molto importante devono aspettare il loro turno, devono aspettare le occasioni che hanno. Però anche questa dicotomia tra giovani e vecchi io non la capisco, cioè noi in Italia diciamo è alto, basso, è giovane, pesa, non pesa, è vecchio, cioè uno o è bravo o non è bravo, e per giocare in certi contesti devi essere bravo, perché se uno è bravo, un'età avanzata, piuttosto che giovane, secondo me anzi, essere giovani e bravi è un valore aggiunto. E quindi stiamo parlando di uno che ha 16 anni, stiamo parlando di un ragazzo che ha 21 anni e che in tanti campionati secondo me non si porrebbero questo problema. Cioè io non so dire se Kvaratskhelia del Napoli è vecchio o giovane, è bravo e basta, cioè, ha la stessa età di Nicolò, per cui non vedo il problema. Siamo solo noi italiani che facciamo queste distinzioni, anche quando c'è la Giovinco, è piccolo, è alto, è magro, cioè, che vuol dire? Se non è bravo, è bravo.
Guarda, a tal proposito, le parole di Danilo, che ha rilasciato a DAZN in questi giorni, in un format di DAZN, rispetto a Fagioli e a Miretti, sono di aver visto in loro la luce negli occhi e soprattutto la testa da Juve, e ha aggiunto Danilo, io quando ero al City c'era Foden che aveva 17 anni, era bravo e giocava.
Appunto, cioè, sì, io e Danilo non ci siamo telefonati, per cui non ho neanche visto il video, però la pensiamo allo stesso modo. Però ti ripeto, cioè, noi in Italia compriamo i giocatori anche a tanti soldi dall'estero perché sappiamo che la giovane età è un valore aggiunto per valorizzarli e per rivenderli. E perché penalizziamo i nostri? Se sono bravi giocano, se non sono bravi si siedono.
Senti, dopo il gol di Nicolò a Lecce meraviglioso, che ovviamente ha subito strappato, no, in tutti noi il paragone con Del Piero, però ho visto anche lui subito ricordare quel gol, cioè stiamo esagerando, insomma tu hai conosciuto anche Del Piero e le sue vicende, o ci sono dei presupposti per avvicinarsi?
Guarda, i paragoni sono sempre devianti e sono, come posso dire, anche pericolosi se vuoi, però sai, stuzzica la simpatia a costare un gesto sportivo ad un altro precedente. Questo avviene in tutti gli sport, questi confronti. Però diciamo così che è l'entusiasmo di quando magari si vede nascere un bel fiorellino, capisci? Allora in questo caso subito la memoria va ai precedenti. Ma succedeva così di Del Piero. Paragonandolo a Platini, e probabilmente Platini prima paragonandolo ai grandi della Juve del passato, cioè è normale, io non ci trovo niente, l'importante è che i giovani come Nicolò rimangano sempre con i piedi per terra, sapendo che questi epigoni sono importanti per avere un riferimento e cercare di emularli e addirittura magari a volte superarli, perché solo con questo obiettivo e tu riesci a migliorare e arrivare in alto. Se tu ti accontenti invece e ti basti, probabilmente arrivi molto più in basso. Quindi testa sulle spalle e piedi ben per terra, però sognare di giorno secondo me è un valore aggiunto, perché avere la voglia di arrivare dove sono arrivati i propri idoli secondo me è una benzina importante.
Senti, ti chiedo l'ultima cosa, ti ringrazio molto Andrea per il tempo che ci hai dedicato, ovviamente non ti chiedo se te lo aspetti titolare nel derby d'Italia, perché questo è un problema dell'allenatore, ma ti chiedo, il fatto che Fagioli, e ci aggiungo anche Miretti, cioè siano anche dei tifosi della Juve, conta qualcosa o in questo mondo di iperprofessionisti lascia un po' il tempo che trova?
Beh, oggi come oggi anche questo è un valore aggiunto, nel senso che è così difficile trovare dei giocatori che sognavano di giocare con la maglia che poi riescono a vestire, che per me è un valore per i tifosi, per la società e anche per loro stessi, perché comunque sai, trovare la forza di migliorarsi ogni giorno andando ad allenarsi e cercando di essere veramente dei perfezionisti è ancora più bello se tu lo fai con dei sogni che avevi da piccolo, e quindi il fatto che Nicolò e la sua famiglia siano stati sempre tifosi della Juventus rende ancora più bello quello che sta facendo.
Assolutamente. Andrea, grazie, buon lavoro, grazie mille.
Anche a voi, buona giornata.
Grazie veramente tanto ancora ad Andrea D'Amico, che è super impegnato, mi è riuscito a ritagliarsi questi 10 minuti per raccontarci chi è Nicolò Fagioli e soprattutto cosa potrà diventare e quelle che sono le sue mire e i suoi desideri. Noi tra poco andiamo anche in chiusura sulle donne, ragazzi, perché c'è, mentre i ragazzi si giocano il derby d'Italia, domani le ragazze le Juventus Women si giocano la possibilità del primo titolo di questa stagione, la Supercoppa contro in questo momento la favorita Roma, incredibile, sono cambiati un po' gli scenari e la Roma che è favorita rispetto a noi, ma le ragazze assolutamente la vorranno riportare come l'anno scorso a casa. Tanti messaggi che intanto sono arrivati, ma perché Allegri fino adesso ha puntato così tanto su McKennie, che ha dimostrato a più riprese di non avere idee tattiche sufficienti per poter giocare ad alti livelli? Fagioli non si meritava più presenze prima di Lecce e Rovella, non era meglio puntare su di lui invece di andare a investire su Paredes? Grazie. Però questo è il segno di poi, ragazzi, in quel momento lì, quest'estate si è ricercato un regista, no, che avesse esperienza, e Paredes è quel tipo di giocatore lì, cioè i giovani sono delle scommesse che fino a che poi non li vedi in campo non li puoi giudicare sulla carta, eh? Cioè, poi Paredes, attenzione, Paredes può magari fallire, no? E Fagioli emergere, però quando vai a prendere Paredes sai chi è. Quando dici punto su Fagioli, finché non gioca, non fa un paio di partite almeno consecutive dove dimostra, è comunque sempre un rischio, quindi dai, non è così semplice prima, dopo diventa tutto molto semplice. Poi Costantino dice, buongiorno, domanda, ma siete così sicuri che la famiglia Agnelli non venda la società in un futuro molto... Ma perché avete sta cosa che la famiglia Agnelli deve vendere la società? Cioè ragazzi, veramente non capisco perché oggi avete questa cosa qua. Buongiorno Claudio, io ho visto bene anche su lei, è entrato con gran voglia e concentrazione, mi sembra anche lui maturato, può essere una freccia in più della panchina, cosa ne pensi? Toni da Milano, sì, però mi sembra che in questo momento Mattias, rispetto a Miretti e Fagioli, sia leggermente indietro, cioè debba ancora fare quel salto di continuità dentro la partita. Poi Leonardo da Roma dice, buongiorno, avrei una provocazione da fare, ma tutti quelli che dicono che Allegri non valorizza i giocatori e che ora stanno osannando Fagioli, Miretti, Lingatti, con chi credono che si stanno allenando da agosto? Chi gli dà la carica e la voglia? No, ma infatti ragazzi, comunque guardate che poi è in tempi non sospetti che ha parlato di Fagioli Allegri, quindi quando nessuno di voi lo conosceva e nessuno di noi. Silvia Campanella, ci sei?
Ci sono, buongiorno a tutti.
Vuoi che vado avanti a parlare dei giovani maschi o vogliamo parlare delle adulte donne?
Come vuoi, io ascolto tutto volentieri, ma magari visto che domani c'è la Supercoppa parliamo un attimo di
altre cose. No, ma senti Silvia, siccome anche le Juventus Women, no, stanno attraversando questo momento anche di giovani calciatrici che arrivano in prima squadra, c'è anche nelle donne secondo te questo dibattito? Cioè gli allenatori o le allenatrici prima di far giocare le giovani aspettano?
C'è in maniera meno magari esasperata ed esasperante, perché il movimento è un pochino più indietro, no? Nella sua crescita e nella sua completezza. Però quest'anno, per esempio, restando in casa Juve, la società e il mister hanno deciso di integrare tre giovanissime, che sono Arcangeli, Partner e Shatter, che sono tre ottime promesse. Nella Roma c'è una ragazza che si chiama Anastasia Ferrara, che è una 2004, che si allena stabilmente con Spugna, quindi diciamo che secondo me ci sono, si sta cominciando, ma c'è coraggio in questo senso. Poi ovvio, da lì a magari vedere titolare una 2004 ci vorrà ancora un po' di tempo, forse, purtroppo, però si inizia, ma perché tutte le società stanno iniziando a lavorare in un determinato modo anche sui settori giovanili.
E allora io mi palleggio, Silvia, tra il derby d'Italia dei maschi e Juventus-Roma Supercoppa delle femmine, con un messaggio di Ivan da Medicina Bologna, non la conoscevo Medicina, provincia di Bologna, che dice, secondo me domenica giocheranno Szczęsny, Danilo, Bonucci e Bremer, se sta bene, o Alexandro, Cuadrado, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Kostic, Miretti e Vlahovic, Di Maria e Chiesa potrebbero essere utilizzati nel secondo tempo per attaccare in velocità la difesa dei nostri avversari a squadre stanche. Invece Barbara Bonansea, che è reduce da ottime prestazioni e da gol, ma è anche reduce da infortunio, parte dall'inizio secondo te in Supercoppa o a gara in corso?
Allora, io oggi su Tutto Sport noi abbiamo lanciato un po' un pezzo, una provocazione anche in questo senso. Barbara Bonansea ha fatto due prestazioni eccellenti nelle ultime due settimane e quindi io credo, spero anche che il mister la metta lì al suo posto nel tridente, sulla parte destra del tridente, perché lei ha delle caratteristiche che effettivamente per la Juve sono fondamentali e l'abbiamo visto appunto contro la Fiorentina nell'ultima partita, ma anche contro il Lione, e da una sua intuizione, no, che poi è nato quel pari che è fondamentale, sì, anche nella prospettiva di un cammino europeo. Certo è che lei lo scorso anno aveva chiuso un po' in fase calante L'europeo sappiamo tutti com'è andata e lo stesso mister poi ci ha detto che anche lei dall'europeo è tornata particolarmente stanca, non solo emotivamente, perché quell'esperienza ce la ricordiamo tutti, ma anche fisicamente, e poi ha avuto questo infortunio dopo due giornate, quindi ha fatto proprio le prime due partite di Coppa a metà agosto e poi è stata ferma di nuovo un paio di mesi, quindi è chiaro che ci vuole del tempo. Lo stesso mister ha detto che non ha ancora i 90 minuti, ma in una partita secca come quella di domani il suo passo e la sua esperienza anche, secondo me, sono imprescindibili per la Juventus.
Quindi secondo te Bonansea, Girelli, Beresteyn?
Io mi immagino quel tridente lì, perché questa è una partita che va vinta, cioè non ci sono poi magari vediamo, cioè questa è una partita che va approcciata nel modo giusto, e anche perché di fronte c'è una squadra che mai come in questo momento, forse negli ultimi anni, fa paura.
Ma infatti lo dicevo prima presentando questa partita, sono cambiate secondo te le gerarchie? Perché per la prima volta probabilmente la Roma è favorita.
Io non credo che siano cambiate le gerarchie, perché poi la Juventus in queste partite, e lo abbiamo visto in campionato, la Roma in testa ha perso una sola partita e l'ha persa a Torino con la Juve, questo non può essere un caso. Quindi non credo si siano invertite le gerarchie, credo si sia assottigliato tantissimo, ma proprio tantissimo, il divario, se vogliamo, che c'era tra le due rose. E il percorso che la Roma sta facendo in campionato e anche in Champions League al suo esordio assoluto lo dimostra.
Assolutamente. Si gioca a Parma, allo stadio Terlini di Parma, domani 14:30, Juventus contro Roma. Allora, noi parlavamo del tridente, dell'attacco. Attenzione, perché la Roma ha subito soltanto 3 gol in questo campionato.
È la miglior
una difesa quasi imperforabile.
Esatto, di cui uno dalla Juve, e tra l'altro senza, per buona parte di questo inizio stagione, senza Linari, che è sicuramente uno dei profili, anche lì a proposito di profili imprescindibili per la Roma. Quindi sicuramente è una difesa molto tosta, per questo io opto per un tridente bianconero di un certo tipo, ecco.
Senti, settore infortunati, perché non ci facciamo mancare niente anche tra le ragazze. Operata Nilden, Gama come sta?
Gama non tanto bene, nel senso che è meno grave di Nilden, però comunque si parla di 2-3 settimane di stop, quindi anche lì di nuovo Montemurro si troverà, seppur in maniera meno emergenziale di quanto accaduto nei mesi passati, ma si troverà a dover fare i conti con una difesa in cui mancheranno due tasselli importanti come Nilden e Gama nella gara di domani. Quindi si può ipotizzare una posizione di nuovo da esterno di Lenzini con la coppia Salvai-Sembrant centrali e ovviamente Boattin sulla corsia di sinistra.
Assolutamente. Senti, corsi e ricorsi, Supercoppa, che potrebbe essere il primo titolo di questa stagione, il primo titolo di Joe Montemurro fu proprio la Supercoppa, poi campionato e Coppa Italia, ma il primo titolo suo fu la Supercoppa contro il Milan. In questa, diciamo, cavalcata da quella Supercoppa a questa, l'allenatore delle Juventus Women tu l'hai visto cambiato, migliorato, cresciuto, stabile? Come lo vedi?
Io lo vedo continuamente stimolato e stimolante. Mi piace questa sua cosa che a volte prende delle cose col sorriso, anche se vorrebbe magari arrabbiarsi a volte. Adesso è diventato anche un po' più sicuro di sé, secondo me, anche questa cosa che lui, a mio avviso, giustamente ha sollevato relativamente al calendario, no? Cioè, abbiamo avuto il Lione giocando 3 giorni prima e 3 giorni dopo. Lui ha lanciato un messaggio chiaro dicendo alle squadre che vanno in Champions vanno aiutate se si può, perché dobbiamo giocare domenica, mercoledì, sabato. Bastava fare sabato, mercoledì, domenica, no? Banalmente.
Mi verrebbe spontanea una battuta, ma non gliela mando via messaggio Montemurro. Gli direi sì, vanno aiutate a patto che non sia la Juve, insomma.
No, certo, ma non vanno aiutate perché cioè, io sono dell'idea che se uno vuole fare il professionista deve abituarsi a giocare ogni 3 giorni per stare, come lui dice, no, al top in tutte le competizioni, quindi questo fa parte del gioco, che è un gioco bellissimo, poi parliamoci chiaro, per la Juventus. Però sono piccoli accorgimenti, perché magari in queste settimane un giorno, mezza giornata in più di riposo effettivamente possono essere importanti. Quindi io lo trovo ben calato nella parte, molto stimolante anche, no, nel dialogo, e sicuramente padrone di questa squadra, soprattutto a livello mentale.
Certo, no, scusa, a proposito di ironia, guarda, ti leggo questo messaggio di Laura che dice, poi dopo ti dico un'altra cosa perché sono preoccupati sulla cernoia da casa. Ciao Claudio, settimana scorsa ti ho scritto che a fine partita non vedo giocatori, parliamo dei maschi in questo caso, sudati, e mi hai risposto che perché abbiamo dei buoni sponsor che forniscono magliette ottime. Adesso dici che devono sudare in campo, ma Laura, era una battuta la mia. Era ovviamente una battuta che abbiamo risposto dalle mani.
Tantissimi a quello che dici, però è importante.
Sì, sì, no, sono contento, mi prendono troppo sul serio. Esatto. No, in conclusione, Silvia, c'è preoccupazione da casa su Valentina Cernoia, cioè in molti dicono che non è più la stessa Cernoia.
Allora, sicuramente Valentina Cernoia non ha vissuto, non sta vivendo un inizio di campionato ai suoi livelli. Forse l'ho già detto anche con te, lo ribadisco, lei è una mezzala. Si sente una mezzala e a mia domanda espressa vuole giocare da mezzala. Poi certo che dove il mister chiede io gioco, ok? Quindi io voglio darle ancora un po' di tempo e soprattutto voglio vederla non nel tridente davanti ma in quella sua posizione di mezzala, perché poi le qualità tecniche e l'intelligenza tattica di Valentina Cernoia sono indiscutibili e secondo me la rendono ancora ad oggi comunque una delle 2/3 giocatrici più forti in assoluto della Juventus e non solo.
Sì, 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 io tutte le volte che le vedo toccare il pallone dico sempre, ecco, noi facciamo tanti paragoni tra calcio femminile e calcio maschile, come tocca il pallone lei mi ricorda, insomma, tanti ragazzi come toccano il pallone. Silvia, grazie mille, buona Supercoppa.
Anche a voi e un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie. Grazie,
grazie, grazie a Silvia Campanella. Allora Filippo, io chiuderei con un paio di vocali rapidi. Prima però c'è un messaggio di Nico che è preoccupato perché dice: ma Ealing che tipo di infortunio ha avuto? Conoscete le tempistiche del suo rientro? Ha avuto l'infortunio Ealing che gli ha procurato Di Francesco con quell'entrata a Lecce, quindi distorsione caviglia, dovremo rivederlo subito all'inizio del 2023 perché nei prossimi 10 giorni poi il campionato si ferma. Vocale da casa.
Ciao Claudio, Lorenzo con le Valdezza. E infatti io il primo segnale di un ritorno a un gruppo decente è proprio questo, perché l'essenza di una squadra nell'etimologia della parola è il fatto, siamo squadra quando ci si aiuta, si fa squadra quando siamo uno per tutti e tutti per uno.
Esattamente, e quindi tante fotografie di Juventus Paris Saint-Germain ci riportano a quello, a quella condizione. Io ho delle belle aspettative per la partita di domenica, a patto che non siano le tre partite che mi hanno fatto vedere l'anno scorso dal punto di vista degli episodi delle decisioni. Quindi io ho delle buone aspettative, poi vedremo quello che capiterà. Ultimo vocale, poi ci salutiamo.
Buongiorno Claudio, Giancarlo da Torino. Volevo porti una domanda. In Europa non abbiamo nessun tipo di considerazione, basta vedere il fallo di mercoledì sera su, sì, o meglio, presunto fallo su Chiesa, che tu giustamente hai raffrontato con quello del cosiddetto fallo del secolo, Giuliano Ronaldo, e non c'è stato dato il calcio di rigore. In Europa lo capiamo, il discorso di adesione alla Super League è un dazio che dobbiamo pagare a livello UEFA. In Italia vediamo sempre soltanto atteggiamenti contrari alla Juve, nel dubbio mai a favore.
Quello è.
E non capisco perché, soprattutto perché non siamo una squadretta di terza categoria. Ma la cosa che più mi indispone è l'atteggiamento che noi tifosi che entriamo allo stadium dobbiamo subire. Io mercoledì, per entrare allo stadio, ho dovuto far vedere la mia sciarpa perché non doveva portare vessilli o stemmi di gruppi ultra che sono stati banditi, e poi vedi i tifosi della squadra avversaria che bandieroni, fumogeni, striscioni.
E questo, ragazzi, lo vedremo anche domenica sera, non cambia assolutamente niente, come non cambia la programmazione di Radio Bianconera. Quindi grazie a tutti, grazie soprattutto a Filippo in regia, perché oggi insomma non è stato semplice rincorrere anche soprattutto gli ospiti, ma ce l'abbiamo fatta, quindi grazie Filippo. Break e poi cose di calcio col direttore Antonio Paolino. Ciao.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.